Ritrovati da Alessandro De Rosa.
Buongiorno anche da Giovanni Conti.
E da Davide Fersini.
Eh sì, siamo qui in tre, ma in realtà in quattro tra pochissimo, perché in collegamento telefonico c'è anche il maestro collaboratore di Sala del Teatro alla Scala di Milano, Beatrice Benzi. Ben trovata, Beatrice.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Eccoci, perché volevamo riprendere dopo la prima della Scala il 7 dicembre, seguita anche dalla RSI, proprio con Giovanni Conti e Davide Fersini, in diretta anche televisiva, quello che diciamo succede tutti gli anni dopo la prima della Scala, cioè critiche, gradimenti, chi ha dato contro al direttore d'orchestra, chi ha dato alla scenografa, chi è il regista e via dicendo, ma all'opera mi domandavo chi comanda realmente, chi prende le decisioni. E così abbiamo pensato insieme a Giovanni di avere sempre ospite Davide Fersini, che insomma si trovava sul palco più volte anche come esperienza.
Un paio di volte alla Scala, sì.
E anche la Beatrice Benzi, che insomma si trovano sempre un po' nel mezzo a parare un po' i colpi magari di grandi eghi nel momento dello scontro. Da chi partiamo? Partiamo forse da Davide, che sei qui un attimino. Come si articola il discorso dell'opera? Come si costruisce il discorso? Perché mi aveva colpito molto una affermazione di qualcuno che ha detto che il regista della prima non ha creduto abbastanza nella musica, una musica russa fatta un'opera diversa rispetto all'opera italiana a cui magari il Teatro alla Scala è più abituato, e quindi non credendo alla musica aveva magari riempito un po' troppo alcuni momenti. Come si trova questi equilibri dal tuo punto di vista?
Ma intanto quell'affermazione credo che vada declinata e precisata, cioè credo che la signora Norbert Schulz, che ha fatto quella affermazione, intendesse dire che il regista non ha creduto nella grande asciuttezza di questa musica e quindi ha voluto restituire una versione scenica che avrebbe forse reagito meglio con la versione Rimsky, con la grande ricchezza, i campanelli, la panna montata di Rimsky, per intenderci, mentre sarebbe stato più adeguato forse stare attaccati a quel dettato molto molto scabro, l'abraso, come ha detto il maestro Chailly. Chi decide? Beh, in questo caso credo che decida la situazione, cioè il fatto che si tratti di un 7 dicembre, quindi si tratta di persone che hanno pagato 2.500 euro a posto e credo che non vorrebbero andare alla Scala per vedere un tavolo e quattro sedie con della gente vestita con uno smoking, come succede spesso dalle nostre parti invece, Giovanni.
Assolutamente.
A Zurigo le vediamo parecchio queste cose. Lì credo che ci sia una necessità proprio estetica da 7 dicembre. Se invece vogliamo parlare di gerarchie, le gerarchie sono molto cambiate nel corso dei secoli e anche nel corso di questo secolo. Poi la signora Beatrice Benzi, che vive nel Teatro alla Scala, potrà confermare oppure smentire quello che sto per dire. All'inizio del secolo i grandi eghi, come li hai chiamati tu, e i grandi ego, erano quelli dei direttori d'orchestra nel Novecento, e sicuramente Toscanini è l'esempio massimo. In passato no, in passato erano i cantanti, assolutamente, più ancora che il compositore, più ancora che il librettista, più ancora che il direttore. Il cantante era la persona più importante perché era la persona che dettava il successo dell'opera, e ogni opera era nuova, diciamo fino all'inizio del Novecento ogni opera era nuova, quindi era importante che il cantante fosse soddisfatto della propria parte e rendesse al meglio in quella parte. Ultimamente, e lo abbiamo visto anche in questo, questo mutamento della liturgia, certo, degli applausi, per cui da ultimo è uscito il crew, il cast della regia, chi comanda, per quel che mi riguarda, per quello che ne so, ma appunto chiedo anche conferma alla signora Benzi, cioè non chi comanda, ma la cosa più importante è l'aspetto visivo, l'aspetto registico, tant'è vero che anche le recensioni, le critiche parlano quasi esclusivamente della drammaturgia, di quello che è successo e di quello che è stato cambiato, di come è stata messa in scena l'opera.
Beatrice Benzi, noi sì, qui la pensiamo un po' come Davide Fersini, però forse, e sottolineo il forse, a tutto questo ha concorso il fatto che negli ultimi anni l'opera, è vero, è una liturgia che si celebra sul palcoscenico, ma si è trasferita sempre di più sul grande schermo. E quindi forse anche le regie, e quelle di Livermore ne sono state una prova inconfutabile, tengono conto in primis di questo aspetto, ma forse mi sbaglio, che ne pensa?
No, no, senz'altro l'aspetto visivo ha preso, non dico il sopravvento, ma una grossa fetta nella recensione finale di una produzione, e sicuramente, ecco, penso le regie di Lee Livermore hanno colto esattamente questo aspetto nel fondere proprio l'immagine teatrale con l'immagine cinematografica, proprio perché appunto il colpo d'occhio è subito sulla scena, sui movimenti dei cantanti, e devo dire anche che queste prove registiche sono quelle che effettivamente all'interno del teatro occupano la gran parte delle prove, cioè noi proviamo un mese e mezzo solo per la regia. In compenso devo dire che al contrario le prove musicali insomma sono molto ridotte rispetto alla quantità di prove di regia che facciamo. Non voglio dire che, cioè, dipende dai direttori d'orchestra, molti direttori d'orchestra fanno anche molte prove musicali, ma mai un mese intero di prove musicali, ecco. Quindi sì, sicuramente la regia ha preso, non dico il sopravvento, ma una grande importanza, e anche il fatto che si scelga un cantante non solo più sulla base della sua vocalità, ma anche tantissimo per il suo aspetto fisico. Cioè adesso siamo al punto che giovani ragazze o ragazzi che fanno un'audizione, che hanno delle voci meravigliose, vengono consigliati di dimagrire, di fare un po' di ginnastica, perché si sa benissimo che si può avere una voce bellissima ma non sfondare nel mondo della lirica, perché non si è prestanti fisicamente, perché i registi possono comunque dire la loro adesso, ecco, mentre prima era il direttore che si esprimeva solo sulla base della vocalità e della musicalità di un cantante.
Beatrice Benzi, mi permetto di fare il ruolo di conduttore, scusatemi, mi scusi.
No, sì. D'altra parte sei abituato anche a questo.
No, ma qui, prego. Perché qui mi viene una curiosità, e cioè, ma quindi adesso nelle audizioni il panel è composto anche da regia o qualcuno della regia?
No, allora, il panel da noi, almeno da noi alla Scala, è composto dalla direzione artistica principalmente, poi se le audizioni sono mirate per un determinato titolo, tantissime volte abbiamo il direttore d'orchestra presente in sala. Devo dire che il regista forse sarà capitato una o due volte in passato, ultimamente non succede, però so che alcuni cantanti, ecco, anche recentemente mi è successo con una giovane cantante che ho preparato per un'audizione, che ha fatto l'audizione qui musicalmente con la direzione artistica, poi è stata mandata nel luogo di residenza del regista, che ha voluto comunque testare, a parte anche lui la vocalità, ma vederla anche nell'aspetto fisico per vedere se gli andava bene in scena, ecco, quindi per dirvi che il peso del regista nella scelta del cantante comunque c'è, adesso c'è, adesso c'è.
Beatrice Benzi, mentre lei parlava prima mi veniva un sorriso bonario, perché lei diceva: ma da un po' di tempo le prove musicali non si prova certo per un mese, e nella mia mente si è affacciata una frase: però dai tempi di Muti non si provava più per un mese intero. Ma a parte questa battuta, c'è così, circola una voce che non è maligna, ma anzi è molto interessante, proprio a riguardo dell'aspetto audizioni che lei sottolineava prima, e cioè del fatto che quasi ogni prova fatta col maestro Shai riveste un po' l'aspetto dell'audizione, nonostante il cast sia in qualche modo già definito. Questo cosa significa? E se risponde a verità, ovviamente.
No, un pochino sì, adesso diciamo non esageriamo, però insomma in alcune situazioni sì, perché appunto Shai è uno di quei direttori molto esigenti. Ecco, nel suo caso devo dire, prima lei mi parlava di Muti, è vero che Muti faceva tantissime prove musicali, era molto divertente per quello mettere in scena un'opera, perché si lavorava molto musicalmente e questo lavoro musicale influiva tantissimo sulla regia, poi magari le posso spiegare perché. Però comunque il maestro Shai è uno di quei maestri che comunque prove musicali ne fa, nel senso che fa almeno due o tre prove di compagnia, e poi tutte le prove d'insieme sono in realtà delle prove musicali con l'orchestra, no? Si occupano, le prove d'insieme riguardano proprio soprattutto la musica, la regia in quel caso passa un po' in secondo piano. Durante quelle prove di insieme lui richiede tantissimo al cantante, richiede proprio di dimostrargli che poi quando ci sarà lo spettacolo le cose funzioneranno. È come se il cantante dovesse durante ogni prova di insieme rendere sempre il 100%, sia appunto per l'insieme, essere insieme con lui, col suo gesto, sia vocalmente. Qualche volta può essere un po' stancante per il cantante, qualche volta magari sente l'esigenza di risparmiarsi un po', di accennare, anche se una prova di insieme non va benissimo, può andar bene la successiva. Ecco, però siccome appunto il tipo di direttore, ecco, è molto esigente, richiede molto, a volte si trasformano in delle vere e proprie audizioni, cioè bisogna sempre dimostrare di essere validi abbastanza per essere lì, ecco. Quasi una forma di rassicurazione, ecco, diciamo, in questo senso. Diciamo che a volte, sai, i piccoli ruoli si sentono in questo caso un po' sempre in audizione, perché magari mentre Abrazakov non ha bisogno di dimostrare niente, ecco, un piccolo ruolo magari si sente in dovere di fare sempre benissimo, perché dice magari rischio il posto, no? Però insomma diciamo che poi queste cose poi si appianano, a volte succede purtroppo, però se c'è un buon lavoro anche di squadra, anche da parte di noi maestri, collaboratori dietro, ecco, poi dopo alla fine si appiana tutto. Però sono sì, prove difficili per i cantanti.
E la signora Benzi in qualche modo ci ha detto che chi comanda davvero ogni teatro sono i maestri collaboratori, tra Lusco e il Brusco. Ce l'ha fatto capire.
Meglio tenerseli buoni
maestri collaboratori.
No, io volevo ritornare Beatrice su quello che stava dicendo, cioè sul fatto che quando si facevano più prove con Muti c'era un'interessante reazione, siccome stiamo parlando sempre di gerarchia all'opera, no? Chi comanda alla fine, chi prende le decisioni, in che modo quelle prove in più, vabbè, oltre magari alla resa orchestrale, mi dico io, perché avendo più tempo chiaramente le cose poi magari iniziano anche a filare meglio, non è sempre così, ma magari sì, ma che genere di reazione si aveva a livello invece scenico? C'era un rispetto di più dei tempi della partitura, di credere nella musica?
Ma ecco questo, credere nella musica, cioè io mi ricordo con Muti, ecco le cose che ho imparato soprattutto durante quelle prove musicali, io ero molto giovane, tante volte suonava un pianista più anziano di me, quindi avevo proprio l'occasione per prestare completamente le orecchie ad ascoltare. Quelle prove riportavano l'importanza, al 100%, la più grande importanza la portavano sul segno musicale, perché io con Muti ho proprio imparato che non ci sarebbe quasi bisogno di regia, diciamoci la verità, quando si tratta di un'aria, di un duetto, e andiamo a guardare ogni accento che è scritto, e quando c'è scritto un sedicesimo invece di un ottavo, quando la parola è separata da delle piccole pause che mi rappresentano dei sospiri, delle ansie, ecco, è tutto scritto nel segno musicale, in realtà lavorare... Sì, cioè non, il fatto di riempire con grandi gesti, con grandi situazioni in certi momenti, quello che diceva Davide Fersini prima, ecco, l'esigenza da parte del regista di dover sempre riempire con qualcosa, invece tantissime volte non c'è niente da riempire, è tutto scritto lì, ma non parlo della didascalia, entra, esce, va a destra, va a sinistra, non la didascalia, proprio l'accento musicale, l'enfasi su una determinata parola, un ritenuto. Cioè, se il cantante presta attenzione a questo, la regia non ce n'è quasi bisogno, è tutta lì l'interpretazione. E con Muti si stava tantissimo su queste cose, persino lavorava i recitativi, anche i recitativi secchi di Don Giovanni, li lavorava proprio con delle intenzioni registiche. Alla fine il regista doveva accettare cioè, l'evidenza, che era tutto scritto lì, insomma, per cui quello mi piaceva molto. E da ragazzina uscivo a volte veramente commossa, da queste prove, perché ancora adesso ai cantanti dico quelle cose che ho imparato in quel periodo, ecco, devo dire.
Eh beh, ci crediamo. Tra l'altro è interessante questa considerazione sulla regia implicita nella musica. Se ne parla adesso, si inizia a scriverne anche, alcuni lavori di ricerca si occupano di questo tema, cioè di dove rintracciare le indicazioni registiche proprio nella scrittura musicale. È un tema molto affascinante, molto interessante, ed è interessante soprattutto scoprire che alcuni direttori come Muti, ma non avevamo dubbi, e soprattutto su Mozart, l'avessero già colto in maniera forse spontanea e non intellettualistica.
Beatrice Benzi, le capita ancora di commuoversi?
Beh, sì, in alcune situazioni certamente, voglio dire, quando sento specialmente delle belle voci, dei cantanti, anche cantanti nuovi, diciamo, che cominciano a emergere, che cominciano a fare carriera, insomma, in certi momenti, in certe frasi ben cantate, con dei bei colori, cioè, naturalmente mi commuovo, certo. Diciamo, i tempi sono un po' cambiati, ecco, e questa preponderanza del lato visivo forse toglie un po' l'attenzione musicale, però a volte, diciamo, veramente posso dire la verità, non, senza togliere niente ai registi, ma a volte chiudo gli occhi, ecco. Io mi ricordo questo Rigoletto adesso che abbiamo fatto a giugno scorso, maggio scorso, insomma,
Sì.
con Amartushin, il baritono, con una voce meravigliosa. Ecco, tantissime volte anche tanti movimenti in scena così mi distoglievano un po' l'attenzione, chiudevo gli occhi, ascoltavo le sue frasi e mi veniva ancora il brivido, insomma, perché mi ricordava, ecco, vecchi baritoni così anche, e mi commuovevo, sì, cioè
Sì,
sì,
tra l'altro quella era una
sicuramente.
regia di Mario Martone, quindi molto improntata
Sì.
sulla visione, sulla visibilità, su quello che si deve guardare. Però, signora Benzi, chiedo a lei, perché io ho un'idea su questo. Ci sono vari strati, lo abbiamo visto, ma noi abbiamo parlato solo degli strati che vede il pubblico. Poi c'è tutta una parte retropalco che è fatta dagli uffici, dai sovrintendenti, dalle direzioni artistiche. E allora lì mi viene da chiedere com'è l'interazione fra questa parte e quella invece di palcoscenico. Chi comanda lì? Ci sono delle gerarchie, delle priorità?
Beh, certamente, certamente. Cioè noi per esempio, ecco, nel nostro lavoro ovviamente le informazioni le riceviamo, attendiamo le informazioni anche prima di procedere con prove musicali, con interventi, così, perché diciamo che ovviamente la parte gestionale del teatro ovviamente è della direzione artistica, questo senz'altro. Quindi anche qualsiasi cosa, ecco, io chiedo sempre prima di muovermi, perché ovviamente sono loro che hanno la questione gestionale, diciamo, forse sarà anche giusto così. Diciamo che a volte può capitare, ecco, nel mio piccolo magari, ecco, mi può capitare che sento una bella voce, la posso proporre, magari lo ascoltano in audizione, l'ascoltano, ecco, c'è la possibilità di interagire, però durante le prove di uno spettacolo così facciamo sempre capo alla direzione artistica specialmente, ecco, sì, direi di sì.
Nel cinema, solitamente il rapporto tra regista e compositore a volte funziona straordinariamente, poi in questi giorni, proprio stasera, se non vado errato, c'è il primo concerto di John Williams col
Sì, sì,
teatro
sì.
alla Scala, quindi
Sì.
sono lì in prova. Prima, Beatrice Benzi mi diceva che il marito sta provando perché è un trombonista, e quindi è lì.
Sì, è il terzo trombone, il trombone basso, no,
Ecco,
in
la musica dei
orchestra.
Williams godrà tantissimo.
vero.
Esatto. E lì è però vero, i tempi, insomma, ci si accorda prima sulle entrate e sulle uscite. Lei invece ci sta parlando, cioè nella sua esperienza così, e con tutto questo professionismo, insomma, questa professionalità in cui si arriva nella produzione, c'è del coordinamento o ci sono stati degli scontri? Mi chiedo proprio, la vita di palco alla fine è fatto anche di questo, no? Poi ci sono gli scontri oppure ci si accorda prima con queste liste nere del teatro?
Ma conviene sempre accordarsi prima, insomma, perché poi si rischia di andare anche sul gusto personale, capisce? Cioè io posso magari amare particolarmente una voce, la direzione artistica, idee diverse, poi andiamo veramente a mettere i bastoni fra le ruote. È un lavoro che poi deve essere aziendale, diciamo, deve essere comune, per cui certo io prima di muovermi mi informo sempre e cerco sempre di muovermi come anche mi dice l'azienda in cui lavoro, ovviamente, ecco. Poi ci sono delle situazioni, ecco, personali, in cui uno lavora anche per certi periodi fuori dalla scala, allora magari vado a fare un corso, vado a insegnare da qualche parte, così allora lì magari ho più possibilità di esprimere la mia opinione su un allievo, su uno spettacolo che dobbiamo mettere su con dei ragazzi, ecco. Però in teatro mi muovo col teatro, sì, certamente.
Bene, siamo giunti alla fine di questo nostro spazio. Devo dire che non abbiamo individuato una vera e propria gerarchia, però abbiamo capito che il compromesso funziona anche alla scala. Grazie a Beatrice Benzi di essere stata con noi, speriamo di ritrovarla presto. Buona giornata.
Grazie a voi.
E buona naturalmente giornata. Grazie al collega e maestro Davide Fersini.
Grazie a voi.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Grazie. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.